Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana di mercoledì 2 giugno. I titoli: il Papa riforma le sanzioni penali nella Chiesa, non c'è misericordia senza correzione. 2 giugno, festa della Repubblica Italiana. Il Presidente Mattarella un giorno all'insegna del rilancio e della rinascita. Intenzione di preghiera di Francesco per giugno: sposarsi è una cosa bella, serve pazienza, ma vale la pena. Sono le 8, buongiorno da Francesca Sabatinelli. Con la Costituzione Apostolica Pascite Gregem Dei, che entrerà in vigore l'8 dicembre, Francesco modifica il libro sesto del Codice di diritto canonico datato 1983, un lavoro di revisione iniziato con Benedetto XVI in cui vengono sanzionate nuove figure delittuose. Il nuovo testo è un più agile strumento correttivo da impiegare tempestivamente per evitare più gravi mali e lenire le ferite provocate dall'umana debolezza. Il servizio di Alessandro De Carlis.
La riforma del codice di diritto canonico sulle sanzioni penali si è resa necessaria per rispondere adeguatamente alle esigenze della Chiesa in tutto il mondo, spiega Francesco, in modo da permettere ai pastori di utilizzarla come più agile strumento salvifico e correttivo da impiegare tempestivamente con carità pastorale di fronte a nuovi reati come quelli di natura finanziaria e patrimoniale e soprattutto gli abusi sui minori. Monsignor Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi.
C'è la volontà di mettere in risalto la gravità di questi delitti e anche l'attenzione da riservare nei confronti delle vittime.
Superata dunque la contrapposizione vissuta in passato nella Chiesa tra esercizio della carità e ricorso alla disciplina sanzionatoria, con rischio di creare confusione tra i fedeli, tenendo presenti 3 scopi: il ripristino delle esigenze della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione degli scandali.
Oggi, 2 giugno, l'Italia celebra la festa della Repubblica. Nel clima post-bellico, 75 anni fa, il paese con un referendum lasciava la monarchia e sceglieva la nuova forma istituzionale. Oggi cerimonie nel rispetto delle misure antipandemia. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
Il 2 giugno 1946 la consultazione popolare con cui sul filo di lana gli italiani scelsero di diventare Repubblica, le polemiche del dopo voto si spensero subito e la nuova Italia guardò immediatamente alla ricostruzione dopo la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale. Da quel giorno, ogni 2 giugno, si celebrano i valori di convivenza civile che un anno e mezzo dopo vennero sanciti nella nuova Costituzione. Festa particolare quest'anno, senza parata delle forze armate a Via dei Fori Imperiali a Roma, in osservanza delle misure anti-Covid. Alle ore 10 il capo dello Stato Sergio Mattarella deporrà una corona d'alloro al monumento del Milite Ignoto, mentre in cielo le frecce tricolore disegneranno la scia bianco, rosso e verde della bandiera italiana. Insomma, un 2 giugno nel segno dell'impegno collettivo per il rilancio e la rinascita del paese, questo l'auspicio espresso già ieri dal presidente Mattarella.
E ora negli Stati Uniti il 31 maggio sarà la giornata della memoria del massacro avvenuto a Tulsa, nell'Oklahoma, 100 anni fa, i danni della minoranza afroamericana. Lo ha stabilito Joe Biden, che ieri, primo presidente statunitense nella storia, ha visitato la città annunciando una serie di provvedimenti per contrastare il razzismo. Adriana Masotti.
Il terrorismo dei suprematisti bianchi è la più grande minaccia oggi per il nostro paese. Lo ha affermato il presidente USA Joe Biden commemorando i 100 anni della strage di afroamericani a Tulsa in Oklahoma. Negli attacchi indiscriminati contro la comunità di colore furono almeno 300 le persone uccise, mentre 35 isolati del quartiere nero della città vennero distrutti o dati alle fiamme. Per troppo tempo la storia di quanto è successo a Tulsa è stata messa a tacere, ha detto Biden. Questa non è stata una rivolta, è stato un massacro. Nel corso della sua visita a Tulsa per questa occasione, primo presidente americano a farlo dopo la strage, Biden ha annunciato 7 misure per ridurre il gap economico-razziale negli Stati Uniti, da investimenti nell'edilizia nei quartieri più poveri al sostegno finanziario per scuole, infrastrutture e piccole attività guidate da minoranze. Ad ascoltare Biden circa 200 persone, tra cui 3 sopravvissuti ultracentenari. Biden ha chiesto un minuto di silenzio in segno di rispetto per le vittime e i loro discendenti.
La Santa Sede è da ieri nell'OMS come osservatore permanente. La risoluzione presentata dall'Italia è stata cosponsorizzata da altri 71 paesi. Michele Raviar.
È la testimonianza dell'impegno della famiglia delle nazioni nell'affrontare, attraverso il dialogo e la solidarietà internazionale, le sfide globali di salute che affliggono l'umanità. È così che si deve leggere la decisione di formalizzare, a partire da oggi, la partecipazione della Santa Sede ai lavori dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in qualità di Stato non membro osservatore. Due le ragioni che hanno soprattutto spinto a questa decisione, spiega l'arcivescovo Ivan Jurkovic, osservatore permanente della Santa Sede presso l'ONU e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra.
Non so se senza Covid saremmo arrivati a questa idea, ma Covid è un simbolo di un'emergenza continua, sempre presente per l'umanità. E la seconda cosa è l'impegno del Papa in favore del multilateralismo. Problemi globali devono essere risolti a livello multilaterale. Questa è la convinzione del Santo Padre e questi due aspetti vorrei riflettere alla risoluzione che abbiamo appena visto adottata dall'Organizzazione Mondiale della Salute.
In Israele oggi sarà giornata decisiva con l'elezione del nuovo presidente che succede a Rivlin e con la nomina del nuovo premier. Le prossime ore potranno dunque forse determinare la fine dell'ingorgo istituzionale nel quale il paese si trova da oltre 2 anni. La coalizione anti-Netanyahu, guidata dal leader centrista di C'è un futuro e da quello di destra di Yamina, scioglierà nelle prossime ore la riserva sull'incarico affidatogli da Rivlin. In Colombia, colloqui tra il governo e i rappresentanti dei manifestanti per cercare di trovare una via d'uscita alla crisi sociale nel paese hanno segnato ieri per la prima volta alcuni progressi ad un mese dall'inizio della rivolta popolare che ha visto la morte di una 60 di persone. A 7 mesi dagli scontri più accesi nella regione del Tigray in Etiopia, almeno il 90% della popolazione si trova nel bisogno. Lo denuncia il PAM, ricordando che si tratta di oltre 5 milioni di persone e sollecitando 203 milioni di dollari a sostegno dell'aiuto nell'area. Non si può parlare di pace continua alla guerriglia, come spiega nell'intervista di Fausta Speranza padre Filippo Ivardi.
Dall'inizio del conflitto nella regione nord dell'Etiopia, appunto che si chiama il Tigray, conflitto che è sorto proprio per le crepe che si sono venute a creare tra l'esercito federale etiope e il fronte di liberazione popolare del Tigray, a 7 mesi la situazione umanitaria è veramente gravissima, si registrano migliaia di morti sul terreno. Abbiamo oltre 80.000 rifugiati in Sudan, tantissimi sfollati interni, abbiamo diverse scuole trasformate in campi di sfollati, mancano aiuti alimentari.
Mentre continuano gli scontri.
Mentre il conflitto continua nelle campagne, dove è diventata una vera e propria guerriglia da parte appunto dei membri del Fronte di Liberazione Nazionale del Tigray, che continuano ad assaltare la notte alcune postazioni dell'esercito etiope, rubando armi, rubando viveri e poi con quelle attaccando l'esercito etiope.
Il matrimonio non è solo un atto sociale, è una vocazione che nasce dal cuore, lo sottolinea il Papa nel video con l'intenzione di preghiera per il mese di giugno, chiedendo di pregare per i giovani che si preparano al matrimonio. Un video promosso dalla Rete Mondiale di Preghiera che si inserisce pienamente dunque nell'anno Famiglia Moris Letizia, voluto da Francesco nel 5° anniversario dell'esortazione apostolica. Il servizio è di Deborah Donnini.
¿Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros?
Vale la pena rischiare, anche se è vero casarsi, che il matrimonio è un viaggio impegnativo, a volte difficile, a volte anche conflittuale. Sposarsi e condividere la vita è una cosa bella. Quello del Papa è un forte incoraggiamento a intraprendere questo viaggio di tutta la vita, nel quale vi è un aspetto centrale. Lo sposo e la sposa non sono soli perché li accompagna Gesù. L'esortazione si concentra proprio sulla bellezza del matrimonio. È vero quello che dicono alcuni, che i giovani non vogliono sposarsi, specialmente in questi tempi così duri, si domanda il Papa, consapevole delle difficoltà, ma anche che Dio ha un sogno per noi, è l'amore, e ci chiede di farlo nostro. Esorta quindi a pregare per i giovani che si preparano al matrimonio, con il sostegno fondamentale di una comunità cristiana, perché crescano nell'amore con generosità, fedeltà e pazienza, afferma, perché per amare serve molta pazienza, però vale la pena.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Giuseppe Morialo in regia e da Francesca Sabatinelli in studio grazie per l'attenzione, tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.